di voi che c'è semplicemente li fa il foglio elettronico, vi dice quanto vale l'area. In questo caso abbiamo 66% di probabilità che con questa distribuzione il risultato sia tra 0 e 2. Chiaramente se io cambio posto, ammesso di riuscirci, da una parte dall'altra cambia l'area. Una cosa importante della normale, adesso poi lo vedremo nelle slide, è che sostanzialmente, quindi qui c'è una deviazione standard 1, mettiamo media 0 per comodità adesso, sempre che io riesca a spostare questa cosa. Allora, supponiamo di avere una normale con media 0 e deviazione standard 1. Questa normale si chiama normale standardizzata e corrisponde, qualunque variabile normale si può standardizzare e diciamo avere come riferimento questa distribuzione normale standardizzata, di cui oltre diciamo a essere note alcune proprietà, sono note anche delle tavole statistiche, per cui anche in tempi antichi in cui non si poteva usare Excel, tipo 30 anni fa, con le tavole si potevano fare comunque questi calcoli. Bisognava però sempre prima standardizzare la variabile, quindi è importante che voi spariate sia standardizzare sia tornare indietro però. Allora, se, per esempio, se io mi chiedo qual è la probabilità che il mio risultato sia compreso tra 0 e 3,6 per esempio, vedete che questo è praticamente il 50%, il che significa che oltre 3,6 c'è praticamente probabilità zero di osservare qualsiasi cosa. Ma possiamo anche avere qualche informazione in più, proviamo a scendere un pochino. Vedete che la probabilità che la mia osservazione in una distribuzione normale standardizzata sia compresa tra 0 e più 3 è lo stesso 50%. Quindi significa che anche al di là di più 3 praticamente c'è una probabilità piccolissima di avere delle osservazioni. Naturalmente questo significa anche che se io ribalto, cioè cerco la probabilità che l'osservazione sia compresa tra meno 3 e più 3, avrò probabilità praticamente 1, cioè il doppio di questa, che fa 99,1. E questa è una proprietà tipica, poi avete la slide che ve le riassume queste proprietà. Comunque, in una distribuzione gaussiana standardizzata, oltre il 99% delle osservazioni è compreso tra meno 3 e più 3. Ok? Andiamo, è anche importante, siccome la distribuzione normale è simmetrica, si può studiare tutto sull'asse positivo e poi considerare il ribaltamento e quindi raddoppiare tutto. Quindi noi non spostiamo la A, perché è complicato spostare tutto, spostiamo solo la B. E andiamo a vedere la seconda proprietà importante, che mi dice che andiamo, invece di mettere 3 mettiamo 2. Allora, tra 0 e 2 c'è 47,7. Se voi raddoppiate, tra meno 2 e 2 c'è oltre il 95% delle osservazioni. Quindi seconda proprietà importante, tra meno 2 e 2 c'è più del 95% delle osservazioni. queste proprietà servono poi in pratica a vedere se voi avete una distribuzione di una variabile statistica, quindi un istogramma, per vedere se lo potete approssimare con una normale, cominciate a calcolare la media, la relazione standard statistica, fate, poi ve lo dico insomma, standardizzate e andate a verificare se le osservazioni stanno quasi tutte tra più 3 e meno 3, il 95% tra meno 2 e più 2, e andiamo a vedere qualcosa di più preciso. Allora, 34 e 34, 68 circa, no? 68 e qualcosa. Oltre il 68% delle osservazioni sta tra meno 1 e più 1. Queste proprietà sono proprietà che caratterizzano questa distribuzione, quindi vanno verificate sui dati per vedere se si può utilizzare questo modello per rappresentare i dati che stiamo osservando. E questo è un primo problema, dopo faccio nelle slide, c'è la tabellina comunque. L'altra, andiamo qua, questo foglio si chiama Probability, se ce l'avete sempre sul sito. Io ho usato questo. Adesso voi vedete che qua c'è scritto anche inverse normal. Vuol dire risolvere il problema inverso. Il problema inverso qual è? Io so quanto vale la probabilità, devo trovare la scissa. Cioè prima sapevo la scissa e calcolavo la probabilità. Adesso se so diciamo tra meno A e più A ci deve essere un tot di probabilità, quanto vale A? Questo è l'altro problema che può capitare. In questo caso, che cosa ci interessa trovare? In realtà dobbiamo trovare i quantili in pratica, perché se vogliamo trovare per esempio le asciste che lasciano al centro il 90%, vuol dire che io devo dividere in 10, dopodiché il primo decile lo lascio fuori, l'ultimo per simmetria pure, in mezzo c'è il 90%. Quindi, per esempio, se io voglio, sempre questa è la normale standardizzata, se io voglio il decimo percentile, il decimo percentile significa che a sinistra c'è il 10% e a destra c'è il 90%, questo percentile ce l'ho nel punto 1,28. Meno, scusate. Quindi i problemi che possono capitare sono due. Data la scissa, date due ascisse oppure per simmetria A-A, trovare la probabilità completa tra le ascisse, oppure dato che voglio una certa probabilità al centro oppure sulla sinistra oppure sulla destra a seconda dei casi, qual è la scissa? Nel secondo caso si chiama problema inverso, nel primo caso è il problema di calcolo delle probabilità. Dipende, adesso vediamo. Allora, andiamo a vedere un attimo la sintesi di quello che vi ho detto adesso. Allora, innanzitutto, se vi ricordate, l'ultima cosa che ho scritto stamattina sulla funzione di ripartizione, abbiamo detto che la funzione di ripartizione in un certo punto x, e questo vale anche per a e per b, è l'integrale da meno infinito a x. Se io devo calcolare quanto vale la probabilità di un intervallo AB dove fare l'integrale tra AB. Dove l'integrale tra meno infinito e B è S di B e l'integrale tra meno infinito e A è S di A. Il risultato, se io conosco la funzione di ripartizione, certe tabelle sono date come funzione di ripartizione, devo semplicemente fare la differenza S di B meno S di A magari. Allora, questo come lo vedo? Allora, se questa è la mia distribuzione, supponiamo di mettere un A e un B. Allora, la funzione di ripartizione, la F di P, è tutta quest'area qua. La F di A è tutta quest'area qua. Quindi se io faccio F di P meno F di A, ottengo quello che rimane in mezzo. Quindi la probabilità che poi quel foglio vi faceva, vi calcolava di appartenenza a un intervallo si ottiene anche facendo, se ce l'avete magari, la differenza della funzione di ripartizione agli estremi dell'intervallo. E vabbè, qui c'è un esempio, ma io ve l'ho fatto vedere direttamente sul foglio prima gli esempi di come si calcola. Allo stesso modo si possono calcolare i decidi e questa era l'ultima cosa che avevamo visto prima. E allo stesso modo si ricavano i percentili. Volevo arrivare alle regole. Allora, le regole precise sono, nel caso di una normale standardizzata, quindi quella con media 0 varianza e deviazione standard 1, abbiamo visto che è simmetrica rispetto allo 0, quindi 50% dei valori positivi, 50% dei valori negativi. Approssimativamente 68% tra meno 1 e 1, approssimativamente il 95% tra meno 2 e 2. Approssimativamente oltre il 99 tra meno 3 più 3. Esattamente il 95% è fra meno 1 e 96 e più 1 e 96. Questo è uno dei numeri che vi dovete imparare a memoria perché non ve lo diamo nel compito. Dovete sapere che la distribuzione normale standardizzata ha esattamente il 95% dei valori fra meno 1,96 e più 1,96. Il 90% fra meno 1,65 diciamo e più 1,65 e il 99% fra 2,58 e fra meno 2,58 e più 2,58. Cioè questi numeri non vi si danno, si pretende che li sappiate. Per una distribuzione non standardizzata, la cosa importante che dovete saper fare, e poi vi ragionerò su questo, è passare, no? Allora, tenete presente quella tabella e vediamo che succede per la x. La normale standardizzata, diciamo, è la variabile standardizzata che otteniamo facendo x meno media di x diviso sigma di x. Ok? Allora, se noi sappiamo, prendiamo la prima per esempio, che il 95% dei valori è tra meno 1,96 più 1,96, vuol dire che sappiamo che la probabilità meno 1,96 minore o uguale di z minore o uguale di 1,96 è uguale a 95%. Questo vi dice quella proprietà. Se adesso io ho una variabile x e mi si chiede di trasferire la proprietà su x, cioè di esprimere questa relazione non con z ma con x, allora questo è uguale anche alla probabilità meno 1,96 minore o uguale l'espressione, ci metto semplicemente m sigma senza la x così è più semplice, sarebbe x meno la sua media diviso la sua deviazione standard minore o uguale 1,96. Ok, ho semplicemente messo al posto di z l'espressione di z, dove per semplicità ho scritto m al posto di e di x e sigma al posto di sigma di x. E tanto, prego. No, noi abbiamo una variabile x, normalmente il problema è il seguente, abbiamo una variabile x, per esempio l'altezza dei giovani italiani di 20 anni, sappiamo che si distribuisce in modo normale con media per esempio 168 cm, supponiamo deviazione standard 10. La variabile standardizzata io la tengo facendo, cioè qual è la stessa standardizzata di questo ragazzo qua, supponendo che abbia 20 anni più o meno. Allora è la sua stessa in centimetri, che è forse 1,90, 2 metri, 200 meno 178 diviso 10, quindi lui ha una stessa x e una stessa standardizzata z. Allora, normalmente le misure sono le misure x che mi interessano. Devo standardizzare perché la standardizzata delle proprietà note, perché esistono le tavole, per tanti motivi, per fare confronti di situazioni diverse. Allora, una volta che ho standardizzato però e che so questa proprietà, quali saranno A e B riferiti a x? Cioè qui gli A e B sono meno 1,96 più 1,96. Sono gli A e B, o meno A e A, che contengono il 95% di probabilità standardizzata. Se passo a X, qual è il mio meno A e più A? Come lo ottengo? Ok, questo ci interessa. Allora, semplicemente io posso, questa è una disuguaglianza, moltiplichiamo tutto per sigma intanto, e io gli amo il denominatore, primo passaggio. Allora ottengo l'altra relazione, probabilità di meno 1,96 sigma minore o uguale di x meno m minore o uguale di 1,96 sigma. Ok, io voglio arrivare ad avere solo la x al centro. Allora adesso però per avere solo la x, altra operazione algebrica, aggiungo n a tutto, la n va via dal centro e mi viene fuori. Quindi la relazione analoga a quella che c'è lì per la standardizzata, per la x si esprime dicendo dicendo che la probabilità che se c'è una distribuzione normale per una variabile x qualsiasi che abbia media m e deviazione standard sigma, il 95% delle osservazioni ci si aspetta che sia compreso tra la media meno 1,96 sigma e la media più 1,96 sigma. Allora, è chiaro che dall'intervallo che diamo per una variabile x qualunque posso andare a quello della standardizzata e viceversa da quello della standardizzata posso trasformare e ritornare alla x. Questa è un'operazione che dovete saper fare molto rapidamente, molto velocemente, perché è la tipica operazione che serve per fare tutta una serie di, diciamo, di problemi. Qui trovate, allora vediamo subito un esempio e poi vi do un esercizio. Allora qui abbiamo un esempio di dati, non sono altezze, sono pesi. Sono pesi in chili di studenti universitari americani maschi. Allora ci chiediamo, questi sono ovviamente con meno dati tutti gli esercizi che vi possono capitare. Allora abbiamo un insieme di dati, ci chiediamo innanzitutto se possiamo rappresentare i dati con una curva normale.
Ancora la mia.
Allora, prima cosa proviamo a vedere l'istogramma. Allora, l'istogramma è abbastanza regolare sulla sinistra o meno sulla destra.
Anzi, il giornale.
Però l'istogramma ha delle classi di peso di 10 kg che sono piuttosto grandi. Se noi facessimo classi, abbiamo detto stamattina che approssimiamo bene la normale, dobbiamo ridurre però le classi. Quindi se noi approssimassimo meglio, nel senso cominciassimo a dividere in due tutte queste classi, qui probabilmente una parte sarebbe sopra, una parte sarebbe sotto e si vedrebbe meglio l'andamento. Però noi abbiamo un altro strumento per verificare se una distribuzione empirica come questa rappresentata con l'istogramma può essere ben rappresentata da una curva invece data da una certa funzione. Abbiamo il confronto delle funzioni di ripartizione. Possiamo confrontare la funzione di ripartizione teorica e la funzione di ripartizione empirica. Naturalmente dobbiamo prima scegliere la distribuzione teorica che corrisponde alla mia empirica, quindi dobbiamo fissare la media della direzione standard e li fissiamo uguali. Quindi calcoliamo la media, calcoliamo la deviazione standard del mio campione di pesi e andiamo a calcolare la funzione di ripartizione della distribuzione normale che hanno quella media e quella deviazione standard. La confrontiamo poi con la distribuzione empirica. Come vedete la differenza non è tanta. Naturalmente la distribuzione empirica è fatta a gradini, perché ha un gradino ogni volta che trovo un'osservazione, la distribuzione teorica è liscia, perché è una funzione ed è liscia. Le due funzioni sembrano abbastanza simili, ma noi abbiamo un altro strumento per confrontare due funzioni di ripartizione, se vi ricordate, abbiamo il ppplot. Allora, se facciamo il ppplot di queste due funzioni di ripartizione, se sono abbastanza simili ci aspettiamo di vedere sostanzialmente la bisestrisce, se no qualcos'altro. Allora, se vedete in questo caso abbiamo praticamente quasi perfettamente la bisestrisce, in realtà la retta di regressione di quei dati ha coefficiente angolare 0,96 e non 1, però insomma siamo veramente molto vicini. Quindi fatte tutte queste, diciamo, queste prove, possiamo decidere di utilizzare la distribuzione normale per rappresentare i nostri dati. A voi nel corso, ammesso che abbiate a che fare con dei dati, nel corso anche della specializzazione dove vi tocca statistica sicuramente, se dovete utilizzare una serie di strumenti che vedremo nelle prossime 2-3 settimane, dovete sempre verificare prima che quello che sta, perché si usa quasi sempre la distribuzione normale, dovete prima verificare che sia adeguata ai vostri dati. Questi sono tipici strumenti facili, che conoscete, che si possono utilizzare. questo insieme di dati pure mi sembra che l'avevamo visto, erano le temperature corporee, i battiti cardiaci. Stesso discorso, qui l'istogramma pure non è perfetto, però anche qua quando si raggruppano i dati in classi, fate silenzio, quando si raggruppano i dati in classi comunque si perde informazione, quindi si, diciamo, dovremmo anche qua avere classi più piccole, eccetera, eccetera. Se utilizziamo le funzioni di ripartizione, qua si vedono di più i gradini perché anziché essere 480 pesi sono soltanto 130, quindi meno sono, più alti sono i gradini dell'empirica. Però anche qua l'approssimazione sembra buona a occhio. E se fate effettivamente il confronto col QT plot, stessa cosa di prima, anzi qua il coefficiente angolare è addirittura 0,99. Quindi ottima approssimazione. L'approssimazione normale si può usare anche per variabili che non sono continue, perché qui abbiamo i battiti che sono dei conteggi. Sì. Dov'è? 0,99. La? No, la costa non l'ho vista, mi interessa soltanto vedere il coefficiente angolare in questo caso.
È una forza simmetria.
Possiamo vederla, la costa verrà un R4 altissimo. Volendo con esterne la potevo far dare, ma non interessa quello in questa fase. Allora, la cosa importante è che la distribuzione normale si può utilizzare anche per approssimare dei dati che non sono continui, cioè dei conteggi, purché i conteggi siano abbastanza elevati, per esempio i battiti a minuto. Vedrete poi con Carina domani e martedì come si studiano le distribuzioni dei conteggi quando i conteggi sono più bassi, diciamo. Facciamo il confronto nel caso appunto dei battiti cardiaci, otteniamo questa situazione e qua addirittura il coefficiente angolare è proprio 1 per il QT plot. Quindi in tantissimi casi, non proprio in tutti, bisogna stare attenti e fare queste verifiche sempre prima, ma in tantissimi casi si può utilizzare questo modello per studiare delle variabili, diciamo, biometriche. Allora, per questa parte della normale mi fermo qua, adesso vi preparo un paio di esercizi che riscrivo alla lavagna, poi chi si vuole fermare a farli, io sono a disposizione, chi è stanco se ne può anche andare, nel frattempo per mettere la firma.
Non si va. Non si va. Non si va.